Valentino De Luca per Book Notes, pagine di radiofonia, il giovedì alle ore 21 qui su Radio Città Aperta. E dopo questa pausa musicale torniamo per parlare del libro che vi ho un po', insomma, presentato prima, Yesterday, filosofia della nostalgia, scritto dalla professoressa Lucrezia Ercoli nel 2022, che è Lucrezia Ercoli che abbiamo qui ospite in collegamento telefonico. Buonasera professoressa Ercoli, benvenuta a Radio Città Aperta.
Buonasera, un saluto a tutti voi.
Allora partiamo sempre dalla domanda canonica, professoressa, ma perché scrivere un testo sulla nostalgia, la nostalgia del passato, su questo ieri che viene richiamato anche ovviamente con un gioco di parole che richiama una famosa canzone, insomma, anche nel titolo?
Beh, se è vero che i filosofi devono in qualche modo interpretare il presente, no? Diciamo, cogliere qual è il sentimento predominante dell'epoca che stiamo vivendo, ecco, io ho tentato di delinearne i contorni in queste pagine. Mi sembra infatti che la nostalgia sia proprio il tessuto primario della nostra epoca, che viene non solo dal passato, ovviamente la nostalgia è un sentimento, no, che fa parte proprio della natura umana, ma che viene anche dalle nuove tecnologie, che è venuto dagli ultimi anni di crisi difficili che abbiamo vissuto come collettività, e insomma forse è il caso di capirlo, decifrarlo, anche per proteggerci, ecco, dai pericoli della nostalgia.
Le faccio subito una domanda, professoressa, molto precisa riguardo l'epoca storica in cui viviamo e la società nella quale stiamo vivendo. Questa, a tutti gli effetti, possiamo definirla una società nostalgica?
Ma io ne sono convinta, sia perché la nostalgia è un sentimento che emerge nel momento di crisi, economica, sociale, culturale, quando, diciamo, il futuro ci sembra particolarmente nebbioso, opaco, ecco che ci rifugiamo nell'età dell'oro, nel passato, in un paradiso perduto che pensiamo, ecco, col senno di poi, come felice. E poi non solo, la seconda motivazione ancora più importante: la tecnologia, lo smartphone, la sfera digitale all'interno della quale viviamo alimenta costantemente il mercato della nostalgia, no? Comprare un prodotto della Mulino Bianco richiama un'idea di famiglia felice che vive nel passato e non nel presente. Ecco, anche i nostri acquisti, il design della macchina, dell'ultima tecnologia, che però guarda, no, agli anni 50 per esempio, ecco che vediamo attivo quel marketing nostalgico che contraddistingue gli anni che stiamo vivendo.
Però Ercoli, io le ho fatto questa domanda per un motivo, perché sapevo, lo ammetto, che avrebbe risposto in maniera affermativa. Sì, viviamo in una società sicuramente nostalgica, però mi verrebbe da dire che questo sentimento di nostalgia per una sorta di età dell'oro, l'essere umano però, cioè non è un po' connaturato all'essere umano? I romani avevano la Saturnia Tellus, non so, le religioni ebraiche avevano questo ricordo dell'Eden, cioè il mitico tempo dell'oro in cui non bisognava andare a zappare o non bisognava faticare ed eravamo tutti in armonia, no? Cioè addirittura i latini avevano invitato, adesso dirò uno strafalcione perché non me lo ricordo, ma c'era come si diceva, laudator temporis acti, cioè quello esatto. anche al tempo dei romani, sì, loro dicevano, no, ai miei tempi. E se parliamo di 2000 anni fa, cioè non è un sentimento che in realtà ogni epoca ripropone ciclicamente?
Assolutamente, ecco, secondo me il compito della filosofia, della pop filosofia di cui io particolarmente mi occupo, è proprio quello di intercettare, come dire, i corsi e i ricorsi storici, anche per vaccinarci, no, da un certo tipo di atteggiamento negativo che pensa ecco, il presente come l'epoca nefasta in cui ne accadono di ogni. Sicuramente la nostalgia è qualcosa che fa parte della natura umana. Io nel libro cerco proprio di riprendere da Esiodo a Ovidio a Virgilio, tutti gli autori antichi che hanno costruito l'immagine dell'età dell'oro come di un paradiso in cui l'uomo non deve lavorare, non soffre, non si ammala, non muore perfino, che però sta sempre alle nostre spalle, quindi il presente viene visto sempre come qualcosa di diminuito, ecco, rispetto a ieri. Quindi è vero che c'è questa costante che, come dicevo, è accentuata nel periodo di cambiamento, e allora il passaggio, per esempio, non so, dalla Repubblica all'Impero nell'antica Roma ingenera un incredibile aumento di pensatori e di pagine nostalgiche. Però è vero che nei nostri tempi, dove i cambiamenti sono molto più accelerati, c'è un incredibile aumento di immagini, riferimenti, spunti che richiamano la nostalgia. Ecco, da questo punto di vista la tempesta, no, di informazioni, di immagini all'interno della quale siamo aumenta questa dose, ecco, di nostalgia che alle volte è una nostalgia senza storia, no? Una nostalgia un po' vuota che richiama soltanto lo stile del passato e non ha nessun contenuto.
Senta, professoressa, ma se le dovessi chiedere un po' per quanto riguarda la nostra generazione, la società presente, no? Il suo ciclo di nostalgia, quando lo ha iniziato a vivere? Non so, nel libro si pone l'accento, mi corregga se sbaglio, sul ruolo anche della pandemia?
Certo. Allora, senza dubbio, io ho poi...
Perché le spiego, professor Sena, mi scusi innanzitutto se l'ho interrotta, finivo il ragionamento, perché le dico subito che, a mio giudizio invece, se dovessi, ma questo forse sarà un fatto generazionale, assolutamente, quindi un percepito personale, ma lei dopo vorrei leggere un pezzettino del suo libro che secondo me mi ha colpito, un passaggio che mi ha colpito molto, e, se dovessi mettere una data, ma così è un gioco che faccio con lei, a me verrebbe un po' che questo senso di nostalgia e questo un po' sentimento di essersi fermati, di non produrre nulla di nuovo e quindi nel rifugiarsi in un passato mitico, non so, l'umanità e la collettività tutta ce l'ha avuta un po', io lo porrei nel periodo delle Torri Gemelle, però non voglio dire cose, insomma, lascio a lei il ragionamento.
Ma il ragionamento è molto complesso, anche perché io sono convinta che la nostalgia sia innanzitutto un sentimento ormai generazionale, per cui condividiamo una nostra molto più recente di prima età dell'oro, che di solito fa parte, fa riferimento, no, alla nostra ultima estate della giovinezza, al nostro, diciamo, ultimo momento di innocenza. Forse per sicuramente tantissime generazioni l'11 settembre ha proprio segnato anche questo spartiacque, no? Di una perdita davvero di una possibilità di un mondo in equilibrio, no? Che poi si è frammentata proprio insieme alle Torri. Quindi sicuramente quello è uno di quei passaggi di paradigma, però inevitabilmente i media costruiscono sempre di più dei decenni paradisiaci a cui aspirare di tornare, e quindi attivando la nostalgia di generazioni che guardano ai loro anni d'oro, no? Pensiamo agli anni 80, nel momento in cui i produttori di serie TV sono diventati i quarantenni, gli anni 80 sono diventati l'età dell'oro, già adesso si stanno avvicinando gli anni 90. Io una riflessione che ho trovato illuminante e che commento anche nel libro è, guardando, diciamo, con uno sguardo che allarga un po' più al secolo e non al decennio, pensare l'inizio degli anni 2000 come davvero una partenza in retromarcia. Cioè, se il Novecento era partito, no, guardando al futurismo, guardando all'avanguardia, guardando al futuro, gli anni 2000 iniziano, ecco, senza questa proiezione utopica verso il domani, ma guardano un po' a ciò che c'è già stato, al remake di qualcosa che si è già vissuto, forse perché appunto gli eventi che lo hanno aperto sono stati così, così traumatici. Però davvero un discorso complesso che riguarda anche il punto di vista di chi parla, inevitabilmente.
E a proposito del punto di vista di chi parla, professoressa, mi concederà 30 secondi per citarla. La grande storia di cui siamo stati testimoni non esiste indipendentemente dal nostro vissuto, ma si intreccia con la nostra storia personale, con il legame emotivo che abbiamo con i nostri ricordi più intimi, con la temporalità biografica che costruisce la nostra identità. Il sentimento della nostalgia, infatti, è intimamente connesso alla strutturazione della nostra personalità e contribuisce a formare, mantenere e ricostruire il senso di noi stessi. Per questo reagisce alla minaccia della discontinuità e del cambiamento, rifugiandosi nel ricordo di ciò che sta tramontando e tra poco non sarà più. Questo passaggio, professoressa, mi ha colpito perché è un po', dalle domande insomma che il poco tempo radiofonico sa concede alle interviste, no? Però è un po' il passaggio dal collettivo al personale. La grande storia di cui siamo testimoni però ci lascia un sentimento di nostalgia anche modellato a seconda del nostro vissuto, per ricostruire il senso di noi stessi. E mi ha colpito il passaggio: per questo reagisce alla minaccia della discontinuità del cambiamento. Quindi discontinuità e cambiamento, mutevolezza, intimamente lo avvertiamo come una minaccia?
Questa è la cosa interessante, cioè il cambiamento, anche quando poi a livello collettivo col senno di poi è positivo, no? Passiamo magari da una situazione di prigionia ad una liberazione, no? Quando passiamo da anni difficili ad un'apertura, però in quel cambiamento, in quel passaggio, in quella rivoluzione c'è sempre il trauma della perdita e il trauma dell'ignoto, perché io lascio una situazione che conosco, anche un me stesso che conosco, per approdare altrove, no? In un mondo altro, diverso, pieno di pericoli che poi magari si riveleranno positivi. Però ecco, il passaggio, il cambiamento è sempre, porta con sé sempre una dose di nostalgia. Nietzsche la chiamava la nostalgia della terra quando sono in mare aperto, perché è vero che il posto dove andrò magari potrebbe essere più bello di quello che ho lasciato, ma c'è questa ancora che mi trattiene, mi tira verso casa, perché lì conosco già tutto. Quindi sicuramente c'è nella nostalgia anche questa necessità di tenersi aggrappati all'unica cosa che sappiamo, cioè da dove siamo arrivati, chi siamo stati, no? E questa è una certezza che ci dà sicurezza nel momento in cui non abbiamo bussole per il domani. Però è anche un grande rischio, è il rischio, diciamo, della reazione nel momento in cui dovremmo essere rivoluzionari, no? Di tenerci aggrappati alla tradizione nel momento in cui invece dovremmo rischiare, innovare, buttarci verso l'ignoto. Sicuramente anche a livello politico, no? Questa cosa viene sfruttata tantissimo anche nei modi più negativi che conosciamo, perché appunto ci colpisce, funziona, ecco, il linguaggio della nostalgia quando ci sentiamo un po' spaesati. Però dobbiamo un po' vaccinarci dalle sirene nostalgiche, perché alle volte, ecco, questo richiamo al chi eravamo ci impedisce poi di crescere, no? E crescere vuol dire cambiare forma, vuol dire mutare e quindi abbandonare anche così le dolci canzoni del passato.
Siamo in radio, non in TV, se no lei, meglio, siamo in radio in collegamento telefonico, no, non è qui davanti a me, se no mi vedrebbe sorridere perché mi ha bruciato, ma io sono contentissimo che nella risposta, perché vuol dire che insomma c'è un ragionamento che insomma mi ha portato esattamente alla seconda parte del suo intervento. Le volevo chiedere appunto, ma il sentimento della nostalgia elevato a sistema e a guida delle nostre azioni, ma non è alla fine un sentimento un po' reazionario? E lei insomma ha risposto, prima che gliela facessi, ha risposto a questa domanda spiegandolo perfettamente. Pop Sofia. Ma a proposito di pop, professoressa, lei ha detto la generazione dei quarantenni negli anni Ottanta, appunto, poi si è, però così, per, ma la prenda come una battuta, proprio negli anni Ottanta, non vorrei dire una stupida, a fine anni 70, anni 80, il come si chiama la trasmissione, una delle trasmissioni più seguite da questa e da quell'altra parte dell'oceano, era Happy Days, che già che però no, ma, sembra, lo so che, professoressa, sembra una battuta, ma in realtà c'è, cioè, già negli anni 80 si riproponevano, diciamo, una età dell'oro già nel titolo, Happy Days, i giorni felici di quell'America, esatto, degli anni 50, che usciva dalla guerra e aveva voglia di girare in motocicletta come Fonzi, oppure aveva piena speranza nel futuro come Ricky Cunningham, eccetera. Io adesso non so se sto dicendo dei nomi che magari a chi ci ascolta, forse più giovani, non dicono manco nulla, però spero che sia così, se no mi sento troppo vecchio.
No, devo dire che ho fatto anche il test con dei miei studenti che hanno appunto 20-22 anni, e Happy Days, la sigla, Fonzi, la famiglia Cunningham ancora funzionano, perché sono passati talmente tanto in replica nella TV generalista e poi sul web, su YouTube ancora girano, per cui è davvero una di quelle icone intramontabili proprio della televisione degli anni d'oro. Ma è verissimo, cioè gli anni 70 costruiscono un'età dell'oro, guarda caso anche lì 20 anni prima, no? Pensando a questi anni 50 idilliaci. La cosa interessante è vedere come i media costruiscono l'età dell'oro, così come oggi facciamo con gli anni 80, con Stranger Things per esempio, i media costruiscono i decenni edulcorando un po', smussando tutti gli spigoli, per cui gli anni 50 sono quelli in cui il più cattivo di tutti è Fonzi con il suo pettine, il suo rubotto di pelle e la sua passione per le ragazze, no? E alla fine l'idillio è sempre in famiglia, è sempre con gli amici, alla fine tutti i grandi drammi si svolgono al massimo in 20 minuti, si risolvono. E quindi è la nostalgia, questo potere qui, no? Anche di riraccontare i decenni del passato smussando gli spigoli che non ci piacciono, così magari le lotte sociali contro il razzismo di quegli anni, le frizioni sociali scompaiono dalla nostra vista e guardiamo quella trasmissione molto più tranquilli, ecco, di come siamo partiti. Ed è verissimo che appunto ogni generazione costruisce, no, la sua isola felice, ecco, in cui pensarsi felice magari con qualche anno di meno e con qualche problema in meno, sicuramente.
Professoressa, a proposito di qualche anno di meno, ma le società nostalgiche sono, adesso veramente non mi voglio inerpicare in un ragionamento, non ho i dati così, ma per questo mi affido a lei, che sicuramente invece qualcosa ne sa a proposito. Le società, diciamo, segnate da un forte sentimento di nostalgia, non sono quelle società, non so, mi verrebbe da pensare, per associazione di idee, che anagraficamente sono abbastanza avanzate?
Ma devo dire, anch'io sono partita con questa idea, no? La nostalgia come sentimento del tramonto e quindi anche sentimento che appartiene ad un'età della vita più avanzata. Sono i nonni che raccontano nostalgicamente la loro giovinezza ai nipotini. Quindi di conseguenza, appunto, ecco che la società più vecchia è più nostalgica. Devo dire che invece negli ultimi anni, studiando il fenomeno, ho visto che l'epidemia di nostalgia ha invaso le nuovissime generazioni in modo molto diverso, ovviamente. Magari lo chiamiamo retromania, la chiamiamo vintage, la chiamiamo moda retro, però questo riferimento a stili, modi di fare, di pensare, di essere, di vestire del passato attecchisce tantissimo nelle nuove generazioni. Ecco, andare oggi in una scuola superiore vuol dire non trovare una generazione che rompe, no, con il codice dei genitori, degli insegnanti, ma che magari apre l'armadio dei genitori per prendere qualcosa che loro non si mettono più da anni perché è tornata di moda, no? Quindi ecco, o ascoltano canzoni che ascoltavano i loro genitori o addirittura i loro nonni, che sono tornate in auge perché magari in un talent l'hanno fatta riascoltare ed è tornata in classifica su Spotify. Cioè oggi la memoria, il tempo, entra nel tritacarne del digitale e del web, per cui è tutto sullo stesso piano. Quando apriamo Spotify, la canzone degli anni 70 e quella degli anni 2000 sta nella stessa playlist, no? Quindi oggi la memoria funziona in modo molto, molto diverso, e non c'è più, ecco, solo il riferimento alla nostra esperienza personale, alla nostra esperienza vissuta, no? Il nonno che racconta il sapore o il gioco che faceva quando era piccolo. Oggi abbiamo un'esperienza molto più condivisa e condivisibile, per cui un bambino negli Stati Uniti o in Cina può aver fatto la stessa esperienza, visto la stessa cosa, ascoltato la stessa musica e averne nostalgia, anche se ci sono no, mondi di distanza uno dall'altro, perché appunto la società è molto cambiata. Ecco perché, in sintesi, oggi pensare alla nostalgia vuol dire avere a che fare con i cambiamenti del mondo mediale, ecco, della tecno-società all'interno della quale viviamo, altrimenti pensiamo ad una nostalgia che non esiste più, ecco, che diventa nostalgia della nostalgia, se vogliamo.
Ma lei, professoressa, insomma, visto che ha studiato questi fenomeni, penso che abbia sviluppato gli anticorpi per riconoscere la nostalgia pacco da social, da, come dire, trovata di marketing al sentimento puro. Io mi ricordo, professoressa, che quando tutti quanti parlavano di Facebook, era il 2008-2009, e la gente sugli autobus, ai bar, così, diceva Facebook, si parlava sempre, dovunque andavi si parlava di questa novità enorme, e lessi un articolo che, sono passati più di 10 anni, mi è rimasto impresso, dicendo: quali gli effetti di Facebook sulla memoria e sul sentimento del ricordo, dove l'autore, purtroppo non ricordo, paradossalmente non ricordo chi sia stato l'autore, però faceva un ragionamento che mi colpì molto, sul fatto che noi da quel momento in poi possiamo ritrovare i nostri compagni di scuola, di asilo, che è la prima cosa che abbiamo, delle medie, delle superiori, insomma, la prima cosa che abbiamo fatto quando abbiamo aperto il profilo Facebook. Però in quel momento abbiamo annullato quello che fino a quel momento era successo alle generazioni precedenti, cioè il ricordarsi di dire: ma il mio primo amore Maria Rossi, ma chissà se, ma si è sposata, dove sarà andata, il mio migliore amico delle medie, ma cosa starà a fare, e il fatto di avere subito la risposta e di poterci entrare in contatto e di interagire con lui o con lei adesso, nel momento presente, e ogni volta che teoricamente lo desidero, insomma, quell'articolo diceva: chissà nel corso degli anni che effetti avrà sulla nostra, come dire, capacità di ricordare, sul sentimento anche in un certo senso del ricordo, dell'elaborazione del passato. E parlando con lei, non so, mi è venuto in mente questo ragionamento, ecco.
No, assolutamente la questione della memoria oggi è sempre più centrale, perché diciamo il web, il computer, il nostro smartphone, il cloud, ecco, forse questo termine che racchiude tutti, nel cloud c'è la nostra memoria, no? Ci sono tutti i nostri dati, le nostre foto, i nostri video, i nostri documenti, e quindi la nostra memoria è come se fosse uscita da noi in una sorta di dispositivo esterno, che però, attenzione, non è neutro. Questa è la cosa appunto un po' inquietante, preoccupante, che già all'inizio del social ha iniziato a far capolino. Non è neutro questo dispositivo esterno, perché filtra, seleziona, ci mostra, no, qualcosa e non qualcos'altro. Che cosa non vediamo? No? Quali ricordi non ci appaiono più? Beh, dipende dall'algoritmo, dipende da quale ricordo o Facebook o Instagram ha selezionato per noi oggi, perché magari rientrava dentro le nostre ricerche su Google o cose di questo genere. Cioè, non siamo oggi completamente padroni dei nostri ricordi e dobbiamo ricordarci che da sempre, no, la mnemosine, no, la memoria degli antichi, che era una musa del poeta, andava a braccetto con l'oblio. Non c'è memoria senza dimenticanza, e quello che stavamo dicendo è proprio questo, ecco, dimenticare, far uscire fuori dalla mente vuol dire anche liberare la mente per far spazio a qualcos'altro. Oggi invece siamo pienissimi di ricordi, di video, di foto, tanto che non riusciamo più a selezionare ciò che è importante
sì,
per noi,
non capendo, ciò non che non lo è. Ma non capendo che il cervello non è un server. Noi vogliamo, certo, noi vogliamo imitare la tecnologia che abbiamo creato. E non capendo che il cervello umano ragiona diversamente però rispetto a un server ad accumulo, che basta implementare i giga o i tera, ma poi per carità i milioni di tera di memoria, e quello incamererà sempre più nozioni, foto, video, musica, ma il nostro cervello non funziona così, ci deve essere un discernimento selettivo. Vabbè, ma sono argomenti veramente interessantissimi, anche perché ma lo diceva lei prima, professoressa, la velocità alla quale stiamo assistendo per quanto riguarda l'evoluzione di questi cambiamenti, non so, alle volte sembra che vada più veloce dell'uomo stesso, della capacità di elaborazione dell'uomo stesso.
Faccio solo un ultimo esempio, no, per aprire lo sguardo su un futuro ancora più inquietante. E se i nostri ricordi fossero manipolati, creati da qualcun altro, non veri? Guardavo i social in queste ore, sono pieni di foto di Donald Trump arrestato che scappa dai poliziotti. Sono tutte foto create dall'intelligenza artificiale che in maniera assolutamente realistica costruiscono un fatto di cronaca che però non è mai avvenuto, perché l'arresto non è avvenuto, lui non è scappato dai poliziotti, e sono costruzioni mediali. Ma quanti, vedendo quella foto, no, possono sbagliarsi, la scambiano per vera? E così può avvenire anche per i nostri stessi ricordi, no, di fatti che non sono mai avvenuti e sono stati creati, ecco, da un software, da un algoritmo che noi non
professoressa,
comprendiamo.
Ma con la voce, stanno proprio in queste settimane, stanno perfezionando e lanciando un sintetizzatore vocale capace di... Se tu parli un 5 minuti a questo sintetizzatore, riesci a riprodurre esattamente la tua voce. A proposito di quello che lei diceva dei ricordi, i ricordi passano anche con la voce di papà, di mamma, la voce della mia professoressa, la voce... E se invece poi no, che buco nero si apre nel cervello dell'uomo qualora non riesce più a discernere ciò che è vero e ciò che è falso, si apre una paranoia di sospetto, no? Di sospetto di qualsiasi cosa, ma veramente sono cose che stiamo assistendo in questi mesi, chat GPT,
sì,
e poi
esatto,
il sintetizzatore vocale, siamo spettatori, e alle volte condivido con lei, professoressa, è un mio pensiero. Certe volte mi trovo a essere spettatore, anche un po' impotente, che dico, vabbè, io sto... Ma che capacità ho di dirigere l'andamento e lo sviluppo di queste tecnologie? Se verranno utilizzate, infatti poi subito, che cosa esce? Esce la foto di Trump in manette, circondato dai poliziotti, e giustamente, come diceva lei, ma quanti, no, vedendolo sul cellulare, non avendo gli strumenti cognitivi... No, dicono che hanno arrestato il nostro presidente, scendono magari in piazza, cioè, capito? No, sono veramente argomenti interessanti di sicuro, ma che non c'è un punto da mettere, perché siamo spettatori di una cosa in evoluzione. Professoressa, mi faccia fare un'ultima domanda, ma lei invece è una persona nostalgica?
Ma io devo dire non moltissimo, sarà che negli ultimi anni ho talmente lavorato sulla nostalgia che me ne tengo un po' a distanza, però non posso fare a meno anch'io di avere un po' di struggimento quando risento, ecco, la sigla del programma che vedevo con le mie amiche quando eravamo adolescenti, cioè mi rendo conto che poi quei meccanismi alla fine hanno effetto anche su di me, perché passano attraverso i sensi, no? E non attraverso la ragione. Quindi quando ritroviamo un oggetto che ci era caro e che magari ci ricorda una persona lontana da noi, inevitabilmente gli occhi si inumidiscono, no? Anche se razionalmente sappiamo qual è il meccanismo. Quindi anch'io sono nostalgica, però ecco, cerco di non cullarmi troppo, ecco,
il giusto. Ma per caso le posso anche chiedere qual è, perché mi ha incuriosito, qual era il programma?
Ma io, diciamo, ho passato l'adolescenza con Dawson Creek, classico teen drama, no? Oggi sì. Inguardabile.
Adesso ci stanno i meme su Dawson Creek.
Esatto, che oggi fa ridere rivedere alcune scene a distanza di anni. Però anche lì noi non lo vediamo come una cosa cringe, ma lo vediamo come un semplice ricordo della nostra adolescenza, quando poi lo commentavamo con il telefono fisso e non con il cellulare. Quindi alla fine siamo tutti a dire quanto erano belli i tempi di un tempo, ma in realtà è solo che gli anni migliori della giovinezza fuggono velocemente, e quindi sono sempre il nostro ricordo più caro.
Esattamente, forse. Esattamente. Bene, e allora, arrivati al termine di questa bella chiacchierata, non mi resta che ricordarvi la professoressa Lucrezia Ercoli, Yesterday, filosofia della nostalgia per i tipi di Ponte alle Grazie. Professoressa Ercoli, grazie veramente per essere stata qui a Book Notes. Grazie davvero.
È stato un vero piacere. Un saluto a tutti gli ascoltatori.